Alma Alexio. Benvenuti ad Alma Alexio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis, tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. In questa quindicesima puntata ascoltiamo il celebre cantautore italiano Francesco Guccini, autore poliedrico con un profondo interesse per gli aspetti e le forme della narrativa, della comunicazione e dei linguaggi. I dialetti degli Appennini sono oggetto della lezione dottorale tenuta il 21 ottobre 2002 in occasione della cerimonia per il conferimento della laurea d'onore in scienze della formazione primaria. Buon ascolto.
Parlo del mio dialetto, di un piccolo paese dell'Appennino pistoiese, ci sono andato a Bolognese, Parma, chi mi conosce sa che non manco occasione per avvilire chiunque mi venga a dire con questo paese, insomma. E darò prima brevemente una rapida descrizione geografica e storica di Parma e giunge all'oltre fiume, un po' di la Palazza, per usare un'espressione locale, dove il paesaggio si distende verso est in colline più morbide, un tempo coltivate, caratterizzate da una diversa vegetazione, in prevalenza cerchi e pascoli, confinando col comune di Castel di Casio, territorio bolognese. Nello stesso comune si parlano, o meglio, come vedremo, si parlavano, almeno tre dialetti, che pur appartenendo alla stessa famiglia linguistica, presentano tra di loro notevoli differenze. Molte delle suddette frazioni poi, per motivi ben noti in tanta parte dell'Appennino, vi sono andate lentamente spopolando e alcune addirittura sono abbandonate o abitate solamente nei mesi estivi. Ad esempio San Buca, capoluogo, dove visse il selvaggio vergionesi, amata da Guitoncino dei Simbulli o Simbulli, meglio conosciuto come Cino da Pistoia, sede dell'omonima torre fortificata del Mille e luogo che dà il nome all'intero comune, a oggi l'interno sono 5 abitanti. E queste e altre terre del territorio siano state assegnate alla chiesa pistoiese da Ludovico II, figlio di Lotario, il figlio di Ludovico il Pio e nipote di Carlomagno, al tempo del vescovo Ostisi, 850-877. Ma l'origine dell'insediamento è probabilmente molto più antica, quasi certamente Pavana, in dialetto Pavna, e toponimo etrusco, Pavna, movente dal personale etrusco Papa, al quale fa riscontro il personale latino Pava, più il ben noto suffisso di derivazione proprietà na, che ritroviamo in tanti polioni etruschi, Felsina, Mutina, eccetera. Il nome dovrebbe indicare un possesso fondiario. La particolare posizione geografica suddetta rende Pavana ben presente e documentatissima nei primi secoli dopo il Mille. La località è contesa solamente fra bolognesi e pistoiesi. Pavana, che cerca sempre, quando possibile, di appoggiare i primi, cioè chi fa Bologna, drammaticamente, lo fa manifestando fin da allora un forte spirito di indipendenza dalla tutela pistoiese e dei cugini rivali della vicina San Buca, dimostrando un forte senso di appartenere ad una particolare e ben individuata comunità. Significativo l'episodio del 7 novembre 1223. I consoli di Pavana, preceduti da un Fabio Engilberto, nome come tanti altri numerosi documenti traccia della dominazione longobarda del Settecento, ed è una vita che io mi provo a figurare questo Fabio Engilberto, che tipo d'uomo poteva essere, biondo, alto, ma biondo forse longobardo, insomma, mi incuriosisce questo Engilberto. Vanno a Castel di Casio, andati a Castel di Casio al cospetto dei bolognesi capitelli della montagna, per protestare contro le pretese che il vescovo di Pistoia avanzava su Pavana e le offese, si indovina, armate ricevute dai sambucani, questi consoli affermano, fra l'altro, tutti voi penso capirete benissimo il latino medievale, quod Pavana erat et est terra per sé, ordinando, facendo consules per sé, avendo curia et saltaria, accipiendo passaggio e facendo qui libera e assoluta terra facit, qui dei comuni bononie est e tesse debet, e c'è per feci, e per fu in terra anche con San Buca. e plus dixero e top firmiter e taglio non posse per alito invenire videvici quale biscopo se ecclesia pistori in pavana non ave possessione malico vel terra, vel vinia, vel dom, vel manente, vel serm, vel ascriptatum, vel censito, sabit vel aic daius o aic nomen, vel persona e visto o ecclesia pistori fitto in attenzione malico, insomma. Tanto a casa la volta che lo conoscevo. I fatti purtroppo erano un altro modo. Cioè, le richieste e le affermazioni di Pavanesi non sono però suffragate dagli elementi successivi. La pace imposta dal Papa bolognese e pistoiese conferma questi ultimi il possesso di queste zone della montagna e Pavana rimarrà toscana fino ai giorni nostri. Anche se documenti del 1250, del 1288 e un estimo catastale del 1303, in quell'anno il numero dei fumanti di Pavana è di 41, corrispondenti circa più di 200 persone. Fumante, nel linguaggio medievale, è il nucleo abitativo familiare, che il camino che fuma praticamente, si calcola più o meno 4-5 persone per fumante. Ricordo invece un prete, credo, marchigiano, che aveva trovato uno statuto medievale e dice, strane poi le leggi che riguardano i fumatori, perché siamo nel Medioevo, quindi prima che il tabacco arrivasse dall'America, dice perché c'erano fumatori accaniti che venivano tassati di più, fumante sprodotto, e mentre quegli altri venivano tassati di meno, erano fumanti, fumavano molto meno, ma fumanti invece. Praticamente uno dei fumanti, da 200 persone nel 1300, indicherebbero che Pavana è stata più volte amministrata dal comune di Bologna. Anche oggi un forte movimento popolare locale vorrebbe che il paese passasse sotto amministrazione Emiliana. Il nome di Pavana appare ancora molte volte in diverse vicende nel corso dei secoli. In ultimo, nel 1847, si costruisce nel suo territorio la nuova dogana fra Gran Ducato di Toscana e Stato della Chiesa, sulla appena costruita via Leopolda, oggi Porrettana. Da lì a pochi anni ci sarà l'Unità d'Italia. In precedenza, però, un altro esempio del senso di comunità del popolo pavanese è dato nel 1731, quando, con ordine di Pasquale Lambertini, il futuro Benedetto XIV, o meglio Benedetto Xifi, come dicono i bolognesi, la chiesa di Pavana diventa parrocchiale e nel 1761 è terminata e consacrata. Delle tante piccole frazioni in cui il paese si divide, l'appartenenza alla comunità di Pavana coincide anche oggi con l'appartenenza, più o meno religiosamente sentita, a questa parrocchia. Non sarà nato a Pavana, che è il paese di mio padre, ma con la trascorsa 15 anni di vita. E mi sono tornato ogni anno per periodi più o meno lunghi, ultimamente anche per un anno intero. E spero di rimanerci. Interessato per quello che riguarda questo paese, storie, tradizioni popolari, lingue, eccetera, ho iniziato alla metà degli anni 80 la stesura di un vocabolario in dialetto locale, vocabolario che è stato pubblicato nel 1998 in occasione del millenario del documento ottoniano. Perché, anzitutto però, fare un vocabolario di dialetto pavanese? In effetti la realtà dialettale pavanese è così limitata che forse non meriterebbe la mole del lavoro che comporta la stesura di un vocabolario. C'è da tenere presente però che questo dialetto non nasce ovviamente come un fatto a sé, isolato, ma è estremamente legato ad altre situazioni linguistiche circostanti. Scrivere quindi un vocabolario del pavanese e lavorare un documento che assicura sua indiscutibile utilità linguistica. Oggi la situazione è diametralmente cambiata, quasi tutti parliamo italiano, esclusi alcuni presentatori televisivi, ma questo è un altro. Un vocabolario dialettale odierno quindi ha, e diciamo forse purtroppo, uno scopo molto diverso, cioè quello di fermare nel tempo un qualcosa che in certe situazioni non c'è più o non si usa più. Si parla ancora il pavanese? Sì, lo si parla, ma sempre meno. Lo parlano solo gli anziani e solo fra di loro. La generazione compresa fra i 40 e i 60-70 anni, aggiungere che i pavanesi in genere, essendo toscani, hanno sempre avuto grande facilità nel passare dal registro dialettale a quello italiano, ed anche un ottimo italiano, come già alla fine del secolo scorso, oltre illustri personaggi di passato, fatti citare il Tommaseo, ebbero modo di notare sulla lingua dei montanini pistoiesi. Poi, contrariamente ad altre tipiche situazioni di montagna, per vari motivi storici, che sarebbe lungo enumerare, Pavana non è stata, almeno a quanto risulta negli ultimi 100 e passa anni circa, un luogo chiuso di matrimoni endogamici, e cioè fra persone della stessa comunità, addirittura consanguini, ma che spesso ha visto invece nozze con persone provenienti da altre comunità linguistiche, cioè da altre città o zone d'Italia, spesso lontane, e perfino dall'estero, per la necessaria conseguenza di dover parlare italiano in famiglia. Questa fortissima tendenza italianizzante fa sì che fra qualche anno il bolognese parlato scomparirà del tutto. Ecco il perché della mia ricerca, a testimonianza di quello che era questo dialetto. Ma esiste il bolognese come realtà dialettale o è qualcosa che può confondersi nella realtà molto più ampia del comune di San Buca, pistoiese, capoluogo di comune, o nelle realtà dialettali circostanti, come il dialetto di Granaglione, comune di Granaglione, di Bari, comune di Castel di Casio, ambedue bolognesi? Si può cominciare col dire che il pavanese chiama il proprio dialetto pavanese, mi i parlo pavanese, mentre gli altri del comune, esclusa la frazione di Trebbio, dove sanno, come vedremo, sapevano di parlare il trebbiese, dicono di parlare genericamente sambucano, sambucano. Quindi nel comune abbiamo tre realtà, pavanese, trebbiese e sambucano. Inoltre, mentre un pavanese identifica il proprio paese come Pavna, tutti gli altri abitanti del comune lo indicano come Pavena, il che confessiamo, dove che pavanese suona leggermente fastidioso. Un pavanese capisce subito se parlate viene da un'altra parte del comune. Questo è già indice di realtà diversi, ma non basterebbe. Ciò riguarda soprattutto la fonetica, il suono delle parole, di cui ci occuperemo più avanti. Ci sono anche alcune differenze del lessico, cioè delle parole stesse. Un pavanese, per esempio, di la Berletane, Aldane, bolognese Aldane, un sambucano, Cuncio, toscano pistoiese, Cuncio. Altri esempi, le Tamaio, bolognese Aldamaro, bolognese Aldamera, sambucano, Cucimaia. I dolci di pasta fritta per carnevale, pavanese Strappole, bolognese Strappero, sambucano Cenci, toscano pistoiese, Cenci. Sulla vista pistoiese fare storia. Una caratteristica precipua del trebbiese, assente negli altri dialetti del comune, la presenza, cioè, dei suoni detti cacuminali. In particolare, la consonante L all'inizio di parola, come in letto, o la doppia L all'interno della parola, come in gallina, non sono pronunciate come comunemente in italiano, bensì con la lingua ribaltata all'indietro, dando come esito una specie di D, come nel siciliano belga. Risulteranno quindi detto, il vo ha detto, io mangiavo una gattina, e questo è una... Si chiamano questi termini, termini paracadutati, nel senso che sembrano buttati, col paracadute lì invece era un fenomeno probabilmente diffuso in tutta la zona che poi si è ristretto e rimane lì. Tito Zanardelli, studioso bolognese, scriveva a proposito del dialetto di Bari: per certi tratti fonetici e morfologici assai caratteristici, il badese potrebbe riconnetterci in qualche modo al sistema dei dialetti emiliani e in specie a quello bolognese, ma non così avviene. E aggiunge, in che modo e in che misura sia il badese un dialetto toscaneggiante, spero di dimostrarlo in un altro speciale lavoro. Sembra dire il contrario Giuseppe Malagoni, bolognese. A proposito del dialetto di Lizzano in Belvedere, anche linguisticamente Lizzano si stacca in modo notevole dei dialetti toscani e va scritto al gruppo emiliano. Sappiamo che Lizzano Belvedere è in Emilia. Se Malagoni non avesse sentito un certo grado di toscanità del dialetto lizzanese, ma non avrebbe sentito la necessità di fare quella precisazione. Quindi due studiosi, anche se partono da punti di vista opposti, arrivano a dire la medesima cosa, cioè che i nostri dialetti sono dialetti toscani emilianizzati o dialetti emiliani toscanizzati. Ma cosa vuol dire dialetto toscano o dialetto emiliano? Nelle nostre zone, se si percorre qualche chilometro in direzione sud o nord, possiamo sentire chiaramente il toscano o l'emiliano, senza particolari interferenze dell'uno sull'altro. Se da Bologna vado verso Modena, sentivo sì il dialetto cambiare, ma sempre di dialetto emiliano si tratta, così per il toscano se da Pistoia vado verso Prato. Il comune di San Buca, con la maggior parte di esso verso nord, e i territori che lo circondano, Bari, Sugliano e Granaglione, sono collocati invece lungo una linea ideale, la linea La Spezia Rimini, che secondo molti studiosi taglierebbe in maniera particolare l'Italia dialettale. Scriveva Gerald Rolf, studioso tedesco della lingua italiana e dei suoi dialetti. Quest'ultima linea ha un'importanza eccezionale per la struttura linguistica dell'Italia. Si può dire che rappresenti il limite più marcato del sistema dialettale dell'Italia. Moltissimi fenomeni glottologici trovano qui una barriera insormontabile. Nel campo della fonetica si restano qui i cosiddetti fenomeni gallo-italici. Qui dobbiamo fermarci un momento e cercare di chiarire meglio. La maggior parte dei dialetti italiani, lingua italiana compresa, il dialetto toscano divenuto poi lingua letteraria e poi secoli attraverso i secoli lingua ufficiale, deriva dal latino. Così che possiamo dire che anche oggi parliamo un latino modificato, e modificato a seconda delle diverse località da un certo numero di fattori esterni. Già in epoca classica, il latino della pianura padana, abitata da romani mescolati con i celti, dallo italici che dicevano bossi di giù non c'entra, suonava a livello quotidiano e familiare diverso dal latino dei romani toscani, mescolati con gli etruschi. Importante causa di un'ulteriore divisione linguistica fu poi la riforma di Diocleziano, attuata verso la fine del III secolo d.C. A questo proposito scrive il linguista Giacomo Devoto: i punti essenziali sono questi tre. Primo, Roma cessa di essere capitale unica e quindi la sua funzione stimolatrice e regolatrice per diffondere originali novità in campo linguistico era destinata a indebolirsi progressivamente. Secondo, al posto dell'unica capitale ne subentrarono quattro, di cui una Milano. Terzo, la distribuzione della rete stradale non è più stellare, irradiante da un unico centro, ma assume la figura di un fascio di linee parallele, da oriente ad occidente e viceversa. La Gallia Cisalpina, che assomma il centro a Milano, è attraversata tutta dal più meridionale di questi itinerari, che è tutti terminali nella Gallia Transalpina di Savaglione. La linea Spezia-Rimini viene valorizzata come una barriera culturale, economica e linguistica, mentre la barriera alpina attenua la sonatura di ostacolo delle comunicazioni economiche e linguistiche. Fra il latino di Toscana e il latino padano si accentua il sordo. Quali sono le caratteristiche emiliane del dialetto pavanese? Quali eventualmente le toscane? La sonorizzazione delle consonanti, fra vocale sordo, fratello che diventa fratello in bolognese e fratello in pavanese, capra che diventa chevra o cavra, Stefano che diventa Steven e Stefani e così via. La tendenza alla scomparsa delle vocali che precedono o seguono la vocale accentata. Se abbiamo stomaco, selvatico, cotica, avremo bolognese stanca, alval, cadda, e stomaco, salvatico, cotta, e così via. La quasi completa sparizione delle vocali non accentate, e si pensi in emiliano le tre vocali di stomaco ridotte a una, la di stand, è da individuare in un fenomeno che ha valorizzato in maniera notevolissima, per forza e durata, la vocale su cui cade l'accento. Il fenomeno è di origine antica e, come quello della sonorizzazione, è anch'esso di origine celtica, lasciando da parte sempre l'onorevole di qui sopra. Scrivo a questo proposito Francesco Coco, poiché situazioni analoghe si riscontrano non solo in territorio gallo-italico, ma pure nella Francia centro-settentrionale, ove le peculiarità del gallico celtico più decisamente condizionano le sorti del latino, è legittimo concludere che la spinta all'innovazione è remota ed è imputabile un accento tipico del celtico che ha impresso una caratterizzazione specifica alla identità delle due Gallie, la Cisalpina e la Transalpina. Altri fenomeni del dialetto pavanese li avrei aiosa, ma non voglio annoiarvi più a lungo e vado a concludere dandovi un legittimo sospiro, la possibilità di un legittimo sospiro di sollievo. Per concludere, possiamo dire che i pavanesi parlano un italiano tipo toscano, con le vocali giustamente accentate, ad esempio bene, posto, perché, e non bene, posto, perché, come in Emilia diciamo anch'io stesso, no, a volte dico posto, però. Senza però le tipiche caratterizzazioni del toscano, come l'accento e l'aspirazione della C. Un pavanese che va verso Pistoia, dico oggi sono stato in Toscana, se va verso Bologna, dico oggi sono stato a Bologna, c'è una bella differenza. E quando arriva un toscano o un bolognese, il bolognese è chiamato bolognese, il toscano è quel toscano lì, e non pensano che anche loro sono toscani in quel momento. Quindi c'è questo senso di appartenere a un'altra specie, diciamo. Nel dialetto è difficile fare un esame lessicale, cioè delle parole usate che si possono dividere in quelle di origine toscana, come calocchio, bastone secco o persona magra, palco, luogo per conservare il fieno, eccetera, quelle emiliane come strana per sedia, sfrappole per dolce di carnevale, e quelle tipiche del lessico locale, come pignatini per mirtilli o bsuragnola, aranius, per talpa. Non è facile quantificarle, anche se mi sembra che ci sia una tendenza emilianizzante che arriva addirittura a sostituire la parola, se detta in italiano o in dialetto, come nel caso dell'avverbio temporale ora, in uso toscano, che in dialetto viene sostituito dall'emiliano adesso, c'è un pavanese di là, ora vengo in italiano e adesso il vegno in dialetto. Quindi con la E chiusa se lo dici in dialetto, dalla E, ve, ve, vengo, se lo dici in italiano. Politicamente parlando, cioè nella pronuncia delle parole, il dialetto sembra decisamente più orientato verso il tipo emiliano, sia nei casi sopra esaminati, sia in parole uguali ma pronunciate, nei diversi contesti italiano dialetto con accento tonico diverso, come nel caso di trovo italiano, che diventa trovo in dialetto, o di oggi, l'emiliano co si ferma a pochi chilometri a nord, che però viene pronunciato all'emiliana, oggi. Questa tendenza all'emiliana è sicuramente la più forte di tutto il comune e caratterizza il pavanese in confronto agli altri dialetti di Sabuca. Un'ultima cosa, mi sentito, che può sembrare rilevante ma che non lo è, considerando in un contesto paesano l'importanza dei giochi di carte. I pavanesi usano il mazzo piacentino, vale a dire emiliano, bastoni, coppe, eccetera, mentre nel resto del comune si usa il mazzo toscano, fiori, cuori, eccetera. I pavanesi questo mazzo di carte toscano non lo voglio nemmeno vedere.
Avete ascoltato la lezione dottorale tenuta da Francesco Guccini il 21 ottobre 2002. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.